Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Maria, oggi, con il riferimento al Carmelo, oltre a tutte le nostre intenzioni di questo tempo, ci fa pregare in modo particolare per la Terra Santa.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo undicesimo, dal versetto 45 alla fine. In quel tempo molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono in sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Gesù, dunque, non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare, non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse perché potessero arrestarlo. Parola del Signore.
Il significato così importante di questo capitolo nel Vangelo di Giovanni lo si vede proprio dalla sua collocazione, anzitutto, questo segno di Gesù, decisivo, molto importante, direi che nella sua collocazione è paragonabile nei sinottici alla purificazione del Tempio come importanza, perché anche la purificazione del Tempio nei sinottici è presentata come un gesto molto importante che poi accelera o provoca, ecco, la sorte di Gesù. E anche qui vediamo la stessa cosa. Il significato profondo del miracolo di Gesù l'abbiamo individuato soprattutto nelle parole che Gesù dice a Marta, e l'abbiamo visto, ecco, ripetutamente questo: la prova o il segno che chi crede in Gesù, cioè chi crede che in Gesù è Dio stesso che opera, ha già fin da ora la vita eterna. Adesso vediamo invece nel brano che abbiamo davanti, molto prezioso, vediamo in particolare il contesto storico diversi elementi che ci spiegano, e che sono perciò anche molto importanti e preziosi, ci spiegano il contesto concreto, storico, della morte di Gesù.
Allora, in questa pericope ho trovato alcuni concetti che mi hanno molto, richiesto di approfondire, e mi è sembrato che il versetto, famoso versetto del Salmo secondo, che è quello ripreso letteralmente al capitolo quarto degli Atti degli Apostoli, ai versetti 25 e 26, descriva bene quella quantità di concetti che sono presenti qui, almeno che io ho notato qui. Perché le nazioni si agitarono, i popoli tramarono cose vane, si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. E mi è sembrato proprio che fosse una specie di riassunto, perché qui abbiamo i Sadducei e i Farisei che si mettono insieme per mandare a morte Gesù. E questo è già un fatto che mi ha colpito, perché i Farisei e i Sadducei non sono mai andati d'accordo. In questo particolare contesto non sono mai andati d'accordo sull'atteggiamento nei confronti dell'invasore romano. E Caifa era un Sadduceo, sicuramente. Quindi noi abbiamo una visione che, dà la parola ai Sadducei. Non mi meraviglio allora che venga messo in bocca a Caifa il discorso che abbiamo sentito. La seconda cosa è la somiglianza o la differenza tra questi due concetti, di popolo e di nazione. Il popolo, popolo di Israele, lo conosciamo. La nazione forse è un concetto un pochino più elaborato, e per questo che non mi meraviglia di trovarlo in bocca a Caifa, perché suppone qualcosa di più che una semplice unità linguistica o culturale, suppone anche per esempio un'organizzazione religiosa, un'organizzazione di tipo giuridico, e questo era il Sinedrio. Il Sinedrio era sicuramente una istituzione che amministrava la giustizia. Ecco, allora la questione è questa. Quando dice al versetto 50, è conveniente per voi che un solo uomo muoia per tutto il popolo, mi sembra che in questo modo, anche senza rendersene conto, lui dica che quel solo uomo che è Gesù appartiene al popolo, fa parte del popolo. Si potrebbe dire muoia per il suo popolo, ed è un pochino il concetto che è ripreso in Romani 5, verso la fine, al versetto 19, in cui dice: come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Ecco, mi sembra che Caifa abbia espresso questo concetto, ma unificando Gesù con il suo popolo. Il timore che aveva Caifa e quel discorso della nazione mi sembra, qualcosa che sia stato concepito post factum, perché sappiamo che il Vangelo di Giovanni è stato redatto intorno agli anni 90, quindi chiaramente i Romani erano già venuti, il Tempio era già stato distrutto e così pure tutta Gerusalemme. Devo solo aggiungere una cosa: mi aveva colpito il fatto che quando dice riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, al 52, l'espressione i figli di Dio ha un termine particolare che è tecna, che è un neutro. Non è come quando si dice Gesù dice di se stesso, e, e si dice di lui figlio di Dio.
Io mai come questa volta ho letto il Vangelo, almeno fin qui, in modo, l'ho visto, insomma, mi è sembrato di vederlo in modo molto molto unitario, come se parlasse dal capitolo 1 della stessa problematica, cioè Gesù e i giudei e del incontro e scontro, della contraddizione, della divisione rispetto a lui. E mentre spiegando questo problema aggiunge rivelazione a rivelazione. Qui siamo arrivati, non sono capace di fare una sintesi di quello, questa impressione che ha avuto, però mi sembra che anche qui siamo arrivati proprio a un punto di svolta. Infatti conclude dicendo, o a un punto più che di svolta, a un punto decisivo. In quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Questa profezia del sommo sacerdote, che da un lato riconosce nel sommo sacerdozio un'autorità divina, e anche in questo paradosso della persecuzione contro Gesù, però mentre la esprime allo stesso tempo il riconoscimento dell'autorità divina del sommo sacerdote. Insomma, questa profezia viene spiegata e interpretata dall'Evangelista come dire, il sommo sacerdote ha detto proprio, è stato, nonostante lui stesso, ha detto la verità. E poi è amplia in una maniera che per noi è importantissima, cioè Gesù doveva morire per la nazione, cioè per il suo popolo, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Quindi a volte qua si è interpretato l'idea antica e biblica del raduno dei figli delle tribù disperse, per esempio, ma a me sembra che ci sia qualcosa di più, perché i figli di Dio, insomma la nazione già comprende i figli di Israele. Allora ci vedevo per esempio dentro anche il discorso alla Samaritana, vedete che i campi già biondeggiano, e poco più avanti il discorso quando arrivano i Greci. C'è un universalismo che nei Vangeli non è tanto espresso, perché è più espresso da Paolo per esempio, dagli Atti, però anche qui sembra che ci sia già un anticipo di apertura anche verso quelli che non sono della nazione, ma sono figli di Dio dispersi.
Gesù aveva detto: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa sia glorificato il Figlio di Dio. Io ho letto un po' tutto il capitolo alla luce di questa parola, col significato che dà Giovanni alla glorificazione del Figlio di Dio, che è il suo innalzamento, abbassamento, che è la sua gloria attraverso l'ignominia della croce e della morte. E adesso con questo capitolo, con questa conclusione, che da un lato ha rivelato, come Gesù aveva detto, le opere che il Padre mi ha dato da fare mi rendono testimonianza. Però, come era stato detto in profezia, è un segno contraddetto. E quindi, dice, molti credono, ma alcuni invece vanno, dicono, e si raduna il sinedrio per la condanna. E finisce così. Da quel giorno. Ecco, mi ha colpito molto, da quel giorno. È proprio la conclusione della testimonianza delle opere di Gesù, l'ultimo segno che apre la condanna di Gesù, che rovescia la situazione. Gesù, che aveva detto in questo capitolo: sono la resurrezione e la vita, incomincia il duello con la morte, entra nella morte, come nel capitolo 9 era la luce che diceva finché luce operiamo, dopo non si può più operare perché non c'è più luce, è la luce che entra nelle tenebre e la squarcia. Qui Gesù è la vita che entra nella morte, l'assume e la spacca da quel giorno. Proprio è il segno di Lazzaro, è il segno della vita che vince la morte.
Caifa è profeta e a me è venuto in mente Isaia 53. E appunto conviene che un uomo solo muoia per la nazione. Quello che dice Isaia 53, è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, e non solo, ma anche per radunare in uno i figli di Dio dispersi. Isaia 53 dice: si offrirà se stesso, gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino. Quindi sembrava la stessa profezia, lo stesso tipo di profezia. E poi questa domanda che si fanno: verrà alla festa la gente che era salita a Gerusalemme per purificarsi? Dà proprio l'idea dell'attesa. Doveva andare alla festa, infatti poi il Signore va, si è ritirato perché non è ancora l'ora, ma è proprio lui al centro di questa festa di Pasqua. E quindi questa domanda manifesta questa attesa, insomma, molto bello, mi sembra.
Le parole dei capi dei sacerdoti al versetto 48: se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e distruggeranno il luogo e la nazione, o ci distruggeranno come città e come nazione, e mostrano che il Vangelo è stato scritto post hoc, dopo che questo è accaduto. Quindi le parole di Caifa, che l'Evangelista mette in bocca a Caifa, sono ancora più significative sotto questa luce, perché mostrano a suo loro modo l'intento, diciamo così, profondamente rispettoso di Caifa, la volontà di salvare il popolo, la nazione, tant'è che poi l'Evangelista dirà che profetizzò. E quindi c'è, non si rivela a suo modo, non un intento critico, antigiudaico, ma un intento nobile, quello di Caifa, cioè comunque di fare in modo di salvare la nazione. E Gesù, con la sua morte, realizzerà in modo paradossale, pur con dopo la distruzione della città e anche dell'annientamento in parte della nazione, realizzerà tutto ciò.
Io ho visto in modo un po' diverso da come ha detto Stefano, e riprendendo quello che diceva Giovanni precedentemente, il buon pastore dà la propria vita per le pecore, e mettendo insieme quello che dice Caifa, è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, cioè si vedono proprio così due visioni completamente diverse da parte di Gesù, e da parte, anche se sì, è una profezia questa, però questa convenienza di eliminarne uno per salvare poi che cosa, lo status quo.
Io considero molto preziosi questo passo, insieme ad altri che attestano, anche confermano, che nel Vangelo di Giovanni troviamo elementi di contesto storico del tutto affidabili e più numerosi che quelli che troviamo anche nei sinottici, perché l'Evangelo di Giovanni è cresciuto, ha avuto più di un'edizione e c'è uno strato e ci sono notizie, ecco, sul piano storico che si sono rivelate anche, nonostante alcuni dubbi, sono rivelate estremamente affidabili. E questo mi sembra, è uno dei passi in cui si concentra questa attenzione dell'evangelista, di chi racconta. E qui l'attenzione è proprio sugli elementi di contesto fondamentali per capire tutta la vicenda di Gesù. Abbiamo il successo di Gesù. È vero, gli studiosi ancora discutono sul piano puramente storico se Gesù fosse così famoso, diciamo, da impensierire i romani. Indipendentemente da questa discussione, questo brano lo presuppone, e si presuppone che Gesù sia un personaggio molto famoso e che faccia, facendo dei segni, dei miracoli. E vediamo qui la dimensione politica della fede messianica. Tutti crederanno in lui, già molti credono in lui. Questo cosa vuol dire, che tutti credono in lui? Credono che sia lui il Messia, e quindi, ecco, con molta attesa, l'attesa messianica ha avuto sempre, anche dopo, anche successivamente, degli aspetti rivoluzionari straordinari, è chiaro, no? Quindi qui abbiamo: tutti crederanno in lui e verranno i romani, provocheranno la reazione di Roma. Che questo sia storicamente il plausibile lo dimostrano i fatti successivi. Questo è presentato come precedente al 70, qualunque, anche se fosse stato scritto dopo, diciamo. Qui siamo nell'idea di chi racconta, come ce lo presenta, siamo ben prima, no? Siamo negli anni 30. Quello che succederà negli anni 60 fino al 70 dimostra che questa è una cosa seria, perché così è avvenuto. I romani sono venuti a un certo momento, non a caso. Il contesto è un contesto rivoluzionario e ogni dimensione messianica è sempre un pericolo. I romani erano molto attenti a questo. Vediamo anche altri elementi qui, vediamo che all'interno di quelli che contano a Gerusalemme non sono tutti d'accordo. Ci sono quelli che ritengono che si deve andare d'accordo con i romani, si deve collaborare, si deve sottomettersi, nella misura in cui ti lasciano vivere in una certa misura, si deve accettare questo. Si parla di Caifa, è interessante anche sotto questo aspetto, perché Caifa è stato sommo sacerdote dall'anno 18 all'anno 36. Quindi per il primo secolo, per quei tempi lì, moltissimo. Il sommo sacerdozio era a vita teoricamente, ma da tempo non, il potere lo cambiava, perché non si fidava. E quindi il fatto che Caifa sia rimasto per tanto tempo sommo sacerdote, mentre a volte lo cambiavano quasi ogni anno, ogni 2 o 3 anni, dimostra che era affidabile Caifa per la collaborazione. Ecco, mi sembra che siano tutti questi elementi molto interessanti, molto importanti per comprendere il contesto. E cosa ci dice l'Evangelista? Io distingo, cerco sempre di distinguere, diciamo, gli elementi storici e quelli teologici, in modo da non dovere, in modo da non usare un argomento teologico per rispondere a un problema storico. Questo è quello che io intendo, e dovremmo crescere su questo punto, dovremmo fare dei passi avanti. Un argomento teologico non è di per sé una risposta a un interrogativo storico, è una cosa più profonda. Può essere la ragione vera, ma è una ragione su un altro piano, e qui lo vediamo molto bene. A me sembra che il testo, cioè, si occupi moltissimo del contesto storico, cioè della preoccupazione dei farisei e del Sinedrio, la preoccupazione per salvare la nazione. C'è un pericolo. Il fatto che fosse plausibile questo lo dimostrano i fatti. I fatti dimostrano che questo è il clima e che questo è un pericolo reale. Non è un'invenzione, e quindi va preso molto sul serio questa preoccupazione, ed è evidente che voi non capite nulla, non capite che è meglio che muoia uno per salvare il popolo, per salvare la nazione. Mi sembra, è una decisione importante, ma è fondata, diciamo, nella prospettiva storica, è molto fondata e deve essere fondata, perché solo così si spiega che Gesù muore in croce. Com'è possibile che uno muoia in croce se non è in questo contesto? E se questo contesto non è plausibile storicamente, non ha un suo spessore storico reale? Anche se finisse in croce perché uno rubava le galline, cosa fa l'Evangelista? Mi sembra una cosa immensa questa qui. Ci dice, almeno io lo leggo così, guardate che qui c'è un mistero. Le parole che ha detto Caifa sono in realtà una profezia. Lui non lo sa, ecco, ma sono una profezia. È così che le cose dovevano andare. Per un mistero più profondo doveva morire per salvare il popolo. E non soltanto il popolo, ecco. Quindi mi sembra che l'Evangelista insista tanto sugli elementi che per lui sono ovvi. Se noi leggiamo Giuseppe Flavio vediamo che è così. Per poter dire che c'è un disegno di Dio, e addirittura aggiunge che Caifa ha profetato, essendo sommo sacerdote. Lui ci vede in questo, nel fatto che fosse sommo sacerdote, ci vede una condizione che spiega come queste parole, che per Caifa certo non avevano un senso religioso e salvifico, in realtà, senza che lui sapesse, è la vera interpretazione. Qui profezia non significa non ovviamente sapere il futuro, significa l'interpretazione profonda dei fatti. All'intercessione di Maria affidiamo le nostre intenzioni di questo tempo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché non si stanchi di annunciare che Gesù è, attraverso la sua morte, che ha vinto la morte e che è morto lui solo per tutti, per i suoi amici, per il suo popolo, per tutti gli uomini. Preghiamo. Pensando alla festa di oggi della Beata Vergine del Carmelo, preghiamo per la Terra Santa, preghiamo in particolare per quelle città come Haifa, che si estende ai piedi del Monte Carmelo, dove vivono palestinesi ed ebrei israeliani. Preghiamo. Preghiamo per tutti i luoghi della terra dove la pace è minacciata, preghiamo in particolare per lo Sri Lanka, per sempre per l'Ucraina, per le vittime, per le famiglie, per quelli che le sostengono. Preghiamo. E preghiamo per gli ammalati, preghiamo sempre per Patrizia, preghiamo per Don Ubaldo, preghiamo per tutte le persone che portiamo nel cuore, preghiamo. E preghiamo anche per la salute di Papa Francesco, per i suoi progetti, perché possa realizzare soprattutto i suoi progetti di pace e di riconciliazione. Preghiamo.
Pochi minuti fa ho ricevuto una telefonata dalla terapia intensiva del maggiore, anzi della rianimazione, e preghiamo per Don Ubaldo che è uscito a notte fonda dalla sala operatoria, adesso è in rianimazione in condizioni molto critiche. Preghiamo fortemente per lui. Adesso è veramente nelle mani di Dio, tutto quello che si doveva e si poteva fare è stato fatto.
Ricordiamo le famiglie assenti a questa messa, per chi è via in questi giorni, ricordiamo tutti i nostri figli, tutti, ciascuno, uno per uno, ricordiamoli al Signore e preghiamo per la pace nelle famiglie, preghiamo.
Preghiamo in questa memoria per tutto l'ordine carmelitano, per quelli che ci sono anche legati. Preghiamo perché la Vergine rinnovi e custodisca il loro carisma. Preghiamo. Oggi era anche il compleanno di Liliana, a cui era tanto affezionata. Approfittiamo per pregare ancora per lei, per Agata, in comunione con tutti i fratelli e le sorelle in cielo, con il Padre, suo Agnese, preghiamo.
Preghiamo per la congregazione delle case di carità che in questa memoria della Vergine hanno la loro protettrice, la loro festa, per tutta la loro realtà, tutti i loro ospiti ammalati, poveri, e per tutte le persone a loro legate che svolgono servizio nelle loro case. Preghiamo.
Ricordiamo anche Adriana nella sua offerta silenziosa, per Tonino, per tutta la loro famiglia. Preghiamo.
C'è anche il ricordo oggi in questa messa, una zia di Agnese Maria, Montesole, si chiama Marisa, morta ieri, ricordiamo, preghiamo.
Perché la testimonianza di Don Giuseppe sia ancora feconda e il Signore aggiunga fratelli e sorelle alle nostre famiglie, preghiamo.
Ascolta Dio queste preghiere, che tu stesso ci ispiri, accresci in noi la fede nel tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.